Milano e la Lombardia sono un territorio in continuo cambiamento. Io sono Giampiero Kesten e a Milano e in Lombardia ci sono nato e cresciuto. E questo è Regione Lombardia, palazzi, spiazzi e ospiti volanti, un podcast prodotto da Voice per Regione Lombardia, che parla di tutto questo partendo dai suoi due edifici simbolo, Grattacielo Pirelli e il Palazzo Lombardia. Nella puntata di oggi si parla di sostenibilità. Regione Lombardia è attenta a quanto previsto dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. Giusto per darvi un po' un'idea del tema, l'ONU nel 2015 ha redatto un programma di azioni che devono coinvolgere le persone, il pianeta e la prosperità globale. Questo piano è stato condiviso e poi sottoscritto da 193 paesi membri dell'ONU e si suddivide in 17 obiettivi, che, come abbiamo detto, riguardano i principali temi della sostenibilità, appunto. L'ospite di oggi è l'architetto Alessandro Finozzi, dello studio di architettura Caputo Partnership, che insieme allo studio newyorkese PayCob ha partecipato alla progettazione di Palazzo Lombardia, sia nelle fasi di concorso che nella progettazione definitiva. Intanto, buongiorno. E volevo partire dall'inizio, cioè magari facendoci raccontare un po' qual è il contesto in cui è nato il progetto di Palazzo Lombardia e anche fisicamente il contesto in cui poi il Palazzo Lombardia è stato costruito. Anche da un punto di vista ambientale, ovviamente.
Il progetto è partito nel 2003 da un concorso. C'è stato un lavoro preparatorio molto importante fatto già da Regione Lombardia e ha individuato un'area di Milano molto, diciamo, sotto i riflettori in quel momento, è l'area a nord delle Varesine, che da lì a poco avrebbe preso l'abbrivio ed è diventata quello che è diventata adesso, insomma una delle parti più nuove e più vive della città, sia dal punto di vista terziario che dell'uso sociale dello spazio. La Regione Lombardia ha individuato un'area particolarmente importante dal punto di vista delle relazioni che ha con il territorio, sia dal punto di vista infrastrutturale, diciamo classico, quindi le stazioni. La stazione Garibaldi è veramente a due passi, la stazione centrale è vicinissima, sia dal punto di vista delle relazioni poi su gomma con la metropolitana, ci sono cinque stazioni metropolitane nel giro di qualche passo, sia per quanto riguarda la vicinanza con altre sedi o altre strutture regionali, che quindi hanno consentito di costruire un circuito molto contenuto e molto di risparmio di energie e di suolo e di infrastrutture, che ha portato poi a un progetto effettivamente molto interessante dal punto di vista dell'utilizzo delle strategie urbane che c'erano all'epoca a Milano, che appunto poi con i nuovi interventi si sono assolutamente confermate, compreso Palazzo Lombardia, che effettivamente si è inserito con molta naturalezza su questa strada e ha suggellato un successo, al di là del progetto in sé, di una scelta che appunto la Regione Lombardia e il Comune di Milano avevano fatto in precedenza. Quindi, diciamo, dal punto di vista strategico-ambientale questo ha delle conseguenze, perché l'utilizzo delle automobili e dei mezzi, insomma, privati che sono stati messi in gioco come previsioni di studio di viabilistica, insomma, e poi di realizzazione dei parcheggi che ne sono conseguiti, ha avuto una grande riduzione di necessità. Noi abbiamo potuto con questo progetto ridurre al 50%, chiaramente in accordo col comune, dei posti auto. Quindi devo dire un successo anche proprio per come la gente, sia chi lavora nella regione, che poi gli utenti, la cittadinanza che va a visitare quotidianamente il palazzo può mettere in campo. Quindi questo sicuramente è un grande successo che, appunto, ripeto, non dipende dal progetto ma dipende dalle scelte strategiche che erano state fatte.
Avevo una domanda a proposito di qualcosa che ha detto all'inizio, ovvero il fatto che era sotto i riflettori, ma perché, questa è una curiosità mia, Palazzo Lombardia è sorto dove c'era il famoso Bosco di Gioia, giusto?
Si chiamava Bosco di Gioia perché era stato chiamato per dare un simbolo e per dare un significato a quella cosa, e confesso che è stata una battaglia molto partecipata anche da me, tra virgolette, però nella logica delle cose obiettivamente la città ha perso qualcosa ma ha guadagnato altro, insomma, in una perequazione di valori, forse sapendo poi che di lì a poco sarebbe sorto anche il giardino e la biblioteca degli alberi, che non era ancora stato previsto né organizzato ma era già nelle corde, perché quando abbiamo cominciato il progetto Uno dei primi scambi sono stati proprio fatti con Catella per capire cosa stava succedendo nella zona delle Varesine. C'era Giappelli che lavorava, abbiamo visto in anteprima i primi studi, le prime maquette di lavoro, quindi c'era già stato un percorso, come dire, di avvicinamento a quello che sarebbe stato poi il futuro di quella zona di Milano, anche se non era ancora ufficializzato, però mi ha tranquillizzato anche nel percorso, quindi sono alla fine andato via il Bosco di Gioia, però la città forse ha guadagnato anche uno spazio di qualità, cioè questa grande piazza, per esempio, che è la più grande coperta d'Europa, sono 4.000 metri quadrati, è uno spazio davvero importante che viene usato da tutti per mille manifestazioni sportive, teatrali, fiere, mostre, cioè è uno spazio vivo della città e riprende un po' in effetti quello che volevamo, cioè che era il concetto dell'antico Broletto milanese, che era lo spazio coperto, che serviva proprio a che la gente si potesse trovare, incontrare senza dover subire le ingiurie del tempo.
Una specie di agorà in chiave lombarda, diciamo.
Un'agorà in chiave lombarda, esattamente. E questo, secondo me, è un altro degli aspetti che in qualche modo sopperisce alla mancanza, cioè all'alienazione del bosco, che ripeto, poi non era un bosco, ma era, io l'ho visto, ho partecipato con due professori dell'Istituto dell'Agraria di Milano, siamo stati 2 giorni a fare il censimento di tutti gli alberi, eravamo io, lui e l'architetto Giorgetta che si è occupato poi delle sistemazioni a verde, e obiettivamente erano tutte le croci che andavano sugli alberi, perché erano già morti quasi tutti.
Ecco, tornando un attimo invece al Palazzo Lombardia e alle fasi di progettazione, diciamo, quali sono gli aspetti ambientali di cui si è tenuto conto nella sua creazione e anche di contenimento dei costi, quindi di risparmio energetico vero e proprio?
Uno degli aspetti fondamentali del palazzo, e che ha queste, poiché ha delle ricadute su quello che poi diremo, è stato pensato un edificio completamente trasparente, perché era proprio il messaggio che volevamo dare di una struttura legata a un'istituzione che doveva essere il più possibile percepita sia anche negli interni, anche nella vita dell'edificio, della gente che ci lavora, di cosa succede, dei movimenti, la gente che si muove, eccetera. Quindi è stato progettato un palazzo completamente di vetro, che quindi cambia con le giorni, con la notte, molto vivo. Palazzo che partecipa veramente alla vita della città in maniera molto presente, molto, questo devo dire è un altro successo dell'edificio. Però questa trasparenza integrale ha portato ad alcune scelte tecnologiche che dovevano essere adeguate alla circostanza e a quello che doveva essere rappresentato. Allora, il progetto, diciamo, impiantistico è stato realizzato da ARUP Italia, ma proprio per avere un progetto che avesse tutti i contenuti più aggiornati possibile, più all'avanguardia in quel momento, stiamo parlando del 2004, quindi insomma ormai sono passati 20 anni, non quasi, sono proprio passati 20 anni. Ecco, c'era stato un continuo scambio di ARUP e mondo, quindi tutte le sedi ARUP di tutto il mondo hanno contribuito con suggerimenti, integrazioni, esperienze, eccetera, a individuare la migliore strategia tecnologica che potesse garantire un progetto all'avanguardia, moderno, effettivamente con delle caratteristiche ambientali di valore. In effetti, questo è successo, è stato un bellissimo lavoro in questo senso, anche molto difficile perché chiaramente le quantità in gioco e soprattutto l'orientazione dell'edificio che sono a 360 gradi sempre, per cui non ha mai una facciata regolare insieme all'altra, anche perché poi ha queste forme curve, sinuose, quindi non ci sono piani regolari che possono essere trattati o mascherati. E quindi è stata messa a punto questa facciata, muro climatico vero e proprio, profondo più di 1 metro, con un vetro a doppia pelle sull'esterno, quindi una vetrocamera sull'esterno, un vetro interno verso gli ambienti e in mezzo c'è questo metro di intercapedine nella quale sono disposte queste lamelle in alluminio microforato, lamelle verticali, che sono legate a un sistema di automatico di controllo di tutto quello che è l'ambiente, sia interno che esterno, e quindi a modulo di 4 o 8, non mi pare, gestisce l'orientazione di queste lame, che quindi tra la mattina e la sera sono sempre in movimento proprio per cercare di non far passare da quando non deve far passare la luce, oppure di farla passare quando è meglio che d'inverno passi, e quindi generare un microclima interno che poi attraverso un sistema di captazione dell'aria viene preso o espulsa o rimessa in circolo durante le fasi invernali. Quindi è una facciata veramente molto intelligente, un sistema centralizzato, computerizzato, che gestisce tutto questo genere di aspetti.
Quindi possiamo dire che il Palazzo Lombardia ha tutti gli effetti agli occhiali da sole.
Gli occhiali da sole, esatto, però se li mette se li leva, dipende da cosa vuol fare. È una cosa, devo dire, anche all'interno la luce, l'ambiente, chi vive, chi lavora, percepisce, è veramente splendido perché c'è sempre una luce molto mediata. serata molto morbida, però vedi sempre fuori il rapporto con la città è sempre presente, quindi devo dire è stato un aspetto molto curato e io credo anche qui insomma riuscito, devo dire anche questo. Poi per esempio abbiamo reintrodotto le coperture verdi, perché è un edificio che ha coperture piane naturalmente, quindi laddove non ci sono impianti tecnologici sono molto contenuti, perché l'impianto sostanzialmente si basa su delle pompe di calore, quindi lavorano con la falda, con il naviglio vicino, quindi le coperture sono abbastanza libere, e dove si è potuto si sono introdotti degli orti, dei giardini verdi, quindi proprio l'inerzia e passività della copertura, la capacità di tenere l'acqua, la gestione dell'acqua piovana, lo smaltimento eccetera sono molto curati, e questa cosa oltretutto mitiga l'effetto isola di calore, che gli edifici che non hanno questa possibilità producono degli effetti non positivi nel contesto. Dal punto di vista anche interno si è optata per un sistema di refrigerazione e riscaldamento giocato sulle travi a soffitto, sulle travi fredde, quindi che lavorano anche queste con l'acqua, quindi non ci sono tubi di aria enormi, tubazioni che occupano spazio, manutenzione di aria da pulire, ma proprio con l'acqua che col caldo e il freddo ovviamente dipende dalla stagione, dal momento, dall'uso della sala, se un ufficio, se una sala convegni eccetera, vengono attivate o disattivate e poi rimesse diciamo in ambiente con delle ventole sempre integrate in queste travi, che garantiscono una velocità veramente notevole di riscaldamento e raffrescamento anche di zone che magari si accendono in quel momento per non. Poi molto igienico, perché non gira aria, quindi non ci sono batteri, non ci sono filtri da tenere sotto controllo eccetera, e anche questo genera un comfort ambientale davvero di un ottimo livello. Devo dire, se posso, una cosa, che essendo un edificio anche altamente, come stiamo dicendo, come abbiamo detto, altamente tecnologico, mi sembra che la tecnologia sia stata abbastanza assorbita senza e non subita. Per esempio le facciate a sud sono tutte ricoperte di pannelli fotovoltaici, cioè i pannelli fotovoltaici non sono aggiunti diciamo, ma fanno parte integralmente dell'edificio, delle facciate, del disegno della facciata, quindi è un edificio che ha saputo non rinunciare a nulla dal punto di vista tecnologico, ma anzi di farlo diventare un punto di forza anche dell'architettura, perché tante volte se questa situazione non è possibile anche per questioni economiche magari ci si ritrova a dover utilizzare la tecnologia ma un po' subendola diciamo, invece in questo caso mi pare che l'equilibrio tra architettura e funzionalità sia abbastanza riuscito, devo dire.
Grazie all'architetto Alessandro Finozzi per essere stato con noi. Fra le altre attenzioni alla sostenibilità di Palazzo Lombardia c'è anche un sistema all'avanguardia utilizzato per l'efficienza energetica. La temperatura interna varia automaticamente in funzione dell'esposizione e l'inclinazione delle pale del muro climatico dà la possibilità di regolare l'intensità luminosa e l'umidità a seconda dell'incidenza solare. Niente male, eh? Vi diamo appuntamento alla prossima puntata del podcast e invitiamo tutti, come al solito, a condividerlo su canali social e a taggarci. Iscrivetevi alla piattaforma Eventi per non perdervi nessuna iniziativa di regione. E per maggiori informazioni, per darci i vostri suggerimenti e per chiederci di affrontare i temi di vostro interesse, scriveteci a ascoltalalombardia@regione.lombardia.it.